perché come vedete intanto ho riportato proprio il puro testo del Vangelo e non gli altri testi di domenica prossima, e poi di quel testo ho fatto delle sottolineature solo le prime due righe, quindi sì, faccio un tentativo, ecco, di presentarvi un tema molto concentrato. Se magari voi mi fermate, mi fa
buonasera.
Mi fa molto piacere, le cose che non fossero chiare sono astratte, astruse, insomma, fermiamoci subito. Ecco, vedete, siamo al primo capitolo di Giovanni, e quindi l'intenzione del redattore del lezionario è stato quello di dilatare un momento la figura di Giovanni Battista, che ha dato già inizio in realtà nella festa del battesimo del Signore di domenica scorsa, all'età adulta del Signore, alla sua predicazione ufficiale. Però evidentemente ha sentito la necessità e il desiderio di precisare ulteriormente, e quindi noi questa sera cerchiamo di far tesoro di questo testo, che porta alcune annotazioni che ci sono utili, ci servono per scavare un po' in fondo tutto il tema. In modo, adesso lo leggo. Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Ecco, premetto che quello che cercherò di dire mi sento in pace a dirlo per quello che sono stati questi mesi del ministero del nuovo Vescovo di Roma, che è stato molto forte, che quindi ha incontrato certamente un grande favore della gente, e di qualsiasi gente, sia dentro che fuori dalla comunità cristiana. E che però, bisogna dire, mette le premesse e le esigenze di conseguenze molto grandi. Quindi io ho approfittato di questo testo questa sera per cercare di ritornare ad alcune sintesi fondamentali della nostra fede, che mi sembrano decisive e che adesso sono ampiamente consentite, e che però questa è una grande novità. Ecco. E questo è un testo che, come non è difficile vedere, vuole anche esaltare la grande parte che l'ebraismo ha avuto e ha nella vicenda di Gesù. Intanto Gesù è un ebreo, questo è indubitabile. La sua cultura è del tutto ebraica, la sua tradizione spirituale profonda è da ebreo. Perché sottolineo questo? Perché in realtà invece il nostro pensiero cristiano non sempre è rimasto collegato a questa tradizione, e quindi se ne è un po' staccato, anche perché quando il cristianesimo ha cominciato a espandersi, era dominante nel mondo, che vuol dire l'area del Mediterraneo, un centesimo del mondo, la grande filosofia classica, la grande filosofia greca. Il cristianesimo si è molto apparentato a questa filosofia, ha anche tratto dei grandi benefici, e però alla fine anche dei guai. E quindi questo recupero, in qualche modo, della persona di Gesù, figlio di Dio, figlio dell'uomo, come un uomo che appartiene però a una cultura e a una tradizione millenaria, perché tra Abramo e Gesù ci sono senz'altro 3.000 anni, ma probabilmente anche di più. Anche perché gli ebrei non è che hanno scritto subito la Bibbia, l'hanno scritta relativamente tardi. C'è questo fatto impressionante per il quale la parola di Dio, quella che noi oggi leggiamo nella Bibbia, poi diciamo parola di Dio e tutti dicono rendiamo grazie a Dio, per moltissime generazioni, secoli, è stata una parola non scritta, ma tramandata a memoria. Quindi loro si sono passati a memoria queste cose per generazioni e generazioni. Questo, fra l'altro, è stato in modo parossistico la valorizzazione dell'istituto familiare, perché la generazione ebraica ha, per la verità bisogna dire anche oggi, come suo supremo compito di passare alla generazione che segue quello che ha ricevuto. Adesso c'è il vantaggio che c'è il libro. Quando non c'era il libro, la cosa era un po' più... Poi finalmente, insomma, Dio ha detto, ma è bellissimo che scriviate, è buona, e si sono messi a scrivere, e quindi sono le sacre scritture. Però bisogna pensare proprio alla passione di questa trasmissione, che questo piccolo popolo di pastori erranti ha custodito per secoli. Loro hanno sempre considerato come eccezionale questo fatto. Dio è grandissimo, bravissimo, e ha regalato a tutti i popoli delle bellissime cose, molto più importanti che le nostre. È vero, a uno gli ha dato le leggi, all'altro gli ha dato la grande arte, all'altro gli ha grande il potere militare, all'altro il potere economico, però a noi ha dato una cosa che agli altri non ha dato. Che cosa gli ha dato? Ci ha dato la sua parola. Con noi però ha parlato. E quindi questa parola che lui ha comunicato a loro, per loro è stato sempre il grande tema, quello di passarla ai figlioli. Vi segnalo il Salmo 77, fra parentesi 78, o al rovescio, c'è un problema sulla numerazione dei salmi, 78 e fra parentesi 77, se sì, forse c'è. Dove la prima parte del Salmo spiega proprio che l'assillo, la speranza, il desiderio dei padri, della generazione dei padri, è di trasmettere ai figli quello che loro hanno ricevuto dai loro padri. Con una certa scafatura, perché l'ebreo è di per sé uno scafato, perché conosce benissimo il limite dell'umano, e dice speriamo che siano migliori dei loro padri. Quindi al contrario, insomma, di questi padri e madri esemplari, bisogna che tu sia come tu per loro. Sono abbastanza convinti che è meglio che i figli siano meglio di loro. E allora per questo l'inizio di quel salmo esprime tutta questa passione per comunicare a loro quella parola che Dio gli ha regalato. Ecco, di questo mi pare che bisogna tenere conto, anche perché globalmente in questo piccolo testo Giovanni Battista rappresenta tutto questo mondo, un mondo fedele che per secoli si è passato tutta questa roba, le leggi, le profezie, le poesie, i cantici, le preghiere, tutto passato. È un po' rimasto anche nella situazione attuale o quasi attuale. Adesso l'informatica probabilmente ha vinto tutto, ma nei primi anni in cui andavo in Israele mi capitava di notare con un certo stupore che c'erano dei bambini ebrei che tenevano la Bibbia alla rovescia oppure la tenevano storta. Ma come fa a leggere? E l'enigma è stato sciolto perché loro hanno imparato a leggere mettendosi intorno al maestro con la Bibbia, che la teneva in una certa posizione, e loro erano tutti dalla stessa parte e loro seguivano quello che il maestro leggeva, vedendolo un po' distorto, un po' da sinistra, un po' da destra, e quindi gli rimaneva istintivo tenere anche il libro storto anche loro, Ecco, per dire, insomma, come questa gente a questa parola ha dato un enorme valore. A loro Dio ha parlato. Gli altri, a cui Dio ha dato delle bellissime cose, perché gli ha dato il sole e la luna come a tutti, ma anche dei regali particolari, però gli altri non hanno avuto un legame con lui e quindi sono legati alle loro divinità selvagge. Il dio della guerra, la dea della bellezza, il dio della ricchezza, il dio dell'astuzia, tutte queste divinità che loro considerano orrende. Invece a noi Dio ha parlato, a noi ci ha dato. Quindi questo popolo di quattro gatti, che ha sempre rotto le scatole a tutti i popoli della terra, rappresentano una specie di miracolo anche culturale, perché le culture e le popolazioni sono moltissime, ma per esempio oggi gli unni non ci sono più. Io probabilmente sono un unno, ma non ho memoria del mio essere un unno, non mi resta niente. Loro che già molto prima di Gesù sono sparsi per tutto il mondo, hanno continuato a essere ebrei. Ogni tanto se lo dimenticano, però ci pensano gli altri che siccome sono ebrei li perseguitano, e allora in quel momento loro si ricordano di essere ebrei. Un mio carissimo amico che si chiama Stefano Levi della Torre, che adesso è uno studioso importante della Bibbia, anche se lui si considera ateo, è un professore all'università di architettura, lui mi racconta che ha scoperto di essere ebreo perché quando c'erano i primi gravi pasticci tra palestinesi e israeliani, lui, che era un ragazzo della sinistra, insomma, italiana, entrava all'università e un suo compagno gli ha detto: ma cosa state combinando voi ebrei? Ebrei. Dice: io non me l'ho mai reso conto di essere un ebreo, non mi importava niente. E ha scoperto e riscoperto di essere un ebreo. Per cui molte volte loro se lo sono anche dimenticati. E però le vicende della storia li hanno ricostituiti. Per cui in realtà sono un popolo non assimilato. Tutti hanno degli ebrei. Adesso Hitler ne ha selezionati parecchi, quindi sono molto meno, è vero, di quello che erano per esempio anche in Italia negli anni 30, però ancora ci sono. Ci sono. E hanno una cultura stagliata, un'impostazione stagliata. Quindi gli ebrei sono importanti. Gli ebrei sono importanti. Ed è importante tenere conto che lui, Gesù, è un ebreo. Adesso, io però non voglio farvi perdere troppo tempo, e quindi vado a quella frase che Giovanni Battista dice. Al versetto 29 lui dice: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Innanzitutto, chi è l'agnello di Dio? L'agnello di Dio nella Bibbia è due cose. Una è alcuni testi di un profeta, il profeta Isaia, che dice che alla fine dei tempi salterà fuori un misterioso servo del Signore che sarà quello che proprio darà tutta l'impronta forte del mistero di Dio e che peraltro invece proprio per questo finirà male. E quindi siccome finirà male, alla fine sarà preso e fatto fuori, e lui lo chiama, Isaia, come un agnello condotto al macello. Siamo al capitolo 53 del profeta Isaia, al versetto 7, se vogliamo cogliere il punto esatto. E quindi la vicenda di un ebreo, che però sarà il salvatore di tutti, e che per essere quello che più fortemente porterà il messaggio di Dio, sarà ucciso. E sarà ucciso dai suoi stessi fratelli e amici, non lo supporteranno. E sarà ucciso, portato come un agnello condotto al macello. Però l'agnello è anche un'altra cosa. Dunque, voi avete inteso che quella lì è quasi la frase che dice il prete prima della comunione. Ecco l'agnello di Dio che toglie, però noi facciamo al plurale, i peccati del mondo. Poi lo verifichiamo questo. L'altra immagine dell'agnello è quello dell'agnello della Pasqua ebraica. Quando si dice, per esempio, mangiare la Pasqua, nel Vangelo i discepoli gli chiedono, quando arrivano a Gerusalemme, dove vuoi mangiare la Pasqua? Cosa vuol dire mangiare la Pasqua? Vuol dire mangiare l'agnello. L'agnello è l'elemento essenziale della Pasqua ebraica. Perché? Perché quando erano in Egitto, tutto è cominciato in Egitto, lui ha detto bisogna scappare via, bisogna fuggire, perché il regno qui è bestiale. Io sono sempre in Italia, a casa mia mi chiamavano, scusate.
No, ma la madre è stata per questa.
Grazie. Grazie.
Abbiamo abbastanza? O se no che abbiamo abbastanza?
No,
non è problema. In quella notte famosa dell'Egitto, loro ne avevano già patite di cotte di crude. Per darvi un'immagine culturale, pensate che il nazismo, per esempio, ha studiato con molta attenzione, preparandosi alla persecuzione anti-ebraica, i testi dell'Esodo. E quindi il tipo di sofferenza che era stato imposto agli ebrei. Dovete fare i mattoni, ma non gli davano la paglia per fare i mattoni, insomma, delle cose violentissime, sadiche, in cui loro hanno sofferto moltissimo. Secondo il racconto biblico, una volta non ne potevano più, si sono messi tutti a gridare e a piangere. Però cos'è successo? Che quel giorno lì Dio ha sentito. E quando ha sentito questo grido e questo pianto degli ebrei, gli si sono mosse tutte le viscere. Quando dice il testo si commosse profondamente, di fatto ha un riferimento intestinale, insomma. No, tutte la, quindi anche Dio alla pancia, insomma, gli si sono mosse tutte le budella, perché questo canto lo ha straziato. E in quel momento ha preso una decisione: io li vado a prendere. Quindi è sceso, li ha liberati dall'Egitto, tutta la storia, eccetera, così. E come andrà a finire? Andrà a finire con questo qui. E lì in Egitto, quella sera in cui sono scappati via, c'era stato il fatto dell'agnello, perché Mosè aveva dato questa disposizione. Allora, sacrifichiamo gli agnelli, quando per noi è il giovedì santo al pomeriggio. Alla sera si mangia l'agnello, ed è la cena di Pasqua, e poi si tela via. Però siccome passava l'ultimo flagello che Dio cercava di dare agli egiziani per convincerli a lasciar partire questa povera gente, quella notte lì l'angelo sterminatore passava a uccidere i primogeniti. E però agli ebrei era stata data questa disposizione: col sangue dell'agnello voi tingete gli ingressi di casa vostra. Per cui quando l'angelo troverà una porta dove c'è su il sangue dell'agnello, non si fermerà a sterminare e passerà oltre. Perché ci hanno tenuto a questa roba? Perché la parola Pasqua, Pasqua, forse, un'etimologia molto popolare, potrebbe voler dire che l'angelo è passato oltre. Pasqua forse vuol dire passare. Per cui invece di fermarsi a sterminare, davanti alle case degli ebrei, siccome c'era questo sangue dell'agnello, lui è passato oltre. In quella notte lì hanno mangiato l'agnello, hanno mangiato il pane però l'hanno mangiato azimo, cioè senza lievito, perché non c'era il tempo per lievitare, e hanno dovuto mangiare quella notte lì, è tutto descritto nella Bibbia, in piedi, col bastone in mano per scappare, è vero? E addirittura le vesti tirate su, cioè accorciate con la vita, legate più in alto per poter avere le gambe agili per scappare via. E in quella notte sono fuggiti. Sono arrivati a riva al mare, siamo pregati, gli ha aperto il mare, sono passati nel deserto ed è cominciata la grande strada. Chi fosse quello che aveva fatto tutto questo lo sapevano poco, lo sapranno molto tempo dopo, quando saranno in mezzo al deserto, lui su questo monte che si chiama Sinai o Sinai, comincerà a dirgli: ma sono io che ho fatto questo perché vi voglio bene, e mettiamoci d'accordo, e lì ha cominciato a stabilire un patto d'amicizia con loro. Quando Giovanni Battista vede che Gesù viene, in quel momento lui dice: è lui. Chi è lui? Dice così: è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora l'interrogativo che si pone è questo: e qual è il peccato del mondo? Intanto il peccato, ce n'è uno solo? C'è il peccato? A me se ci fa dire i peccati, alla dozza che siamo eretici, noi diciamo il peccato. Ma qual è il peccato del mondo? Il peccato del mondo lo conosciamo, è un divorzio. Ed è il divorzio che si è generato tra Dio e l'umanità. Erano appena cominciate le cose, aveva creato tutto bene, aveva fatto questa creatura un po' stranetta, la creatura umana, un po' irregolare, tutte le altre creature le aveva fatte secondo il loro genere, la loro specie. Poi il sesto giorno, un po' stanchino, ha detto: ma questa qui la facciamo diversa, invece di farla secondo il genere, la specie, se questa qui la facciamo a nostra immagine e somiglianza. Un casino. Per cui cosa ha fatto? Un pasticcio. Perché secondo il racconto biblico ha fatto una statuina di terra, perché tutte le cose sono fatte di terra. Solo che a questa statuina di terra gli ha soffiato dentro la sua vita. E questa, la creatura umana, è una creatura storta, sproporzionata, perché siamo di terra ma abbiamo dentro un soffio tremendo, quindi non funzioniamo. Appunto, uno che se ne intendeva di queste cose 300 anni fa ha detto che la creatura umana è la creatura sicuramente superiore a tutte le altre, perché ha la ragione, perché no, dice, guarda, perché è inquieta. Tutti noi questa sera siamo inquieti, eh? Se cominciassimo a raccontarci le nostre inquietudini, te la dico. E perché siamo inquieti? È perché le cose non sono mai come dovrebbero essere, no? Noi continuamente patiamo la dimensione del limite. Soprattutto patiamo la dimensione più drammatica del limite, che è la morte. Patiamo tante dimensioni di dolore, per esempio il fatto che non riusciamo a volerci bene, oppure che fra una persona e l'altra che si vogliono bene nasce un muro di divisione. Cioè, siamo più più grandi della nostra vita, o la nostra vita è più grande di noi. Vedete come siamo sempre inquieti. Siete contenti dei vostri figli? Ma che ti so dire? Sì, lo sarei, però sì, meglio essere prudenti, è vero. Certo, e tutto è sempre così. Perché siamo stati fatti male. Protesteremo quando arriviamo al posto giusto, e però adesso è così. Siamo la creatura più strana. E d'altra parte lui l'ha fatto prima del momento perché gli piacevamo e gli siamo piaciuti molto. Nei cinque primi giorni in cui ha creato, la conclusione di ogni giorno, anche Dio vide che era cosa buona, primo giorno, e Dio vide che era cosa buona il secondo giorno, ma quando al sesto giorno ha creato la creatura umana, dice, vide che era una cosa molto buona. A quel punto lì, il giorno dopo si è riposato, perché non ne poteva più, ed era lo Shabbat, ed era il giorno della festa, in cui bisognava fermarsi ad ammirare tutto. Però a questa creatura così strana ovviamente capita il disastro. Quindi in tutta l'economia del Bibione, libro della Genesi, il primo libro, i due primi capitoli, che bello che fa questo, che bello, è buono, è molto buono. Terzo capitolo, fregata. Arriva il serpentone è un problema gravissimo, quindi non fatemi domande troppo sul serpentone perché la mia fede è troppo fragile. Perché esordisce dicendo che il serpente era la creatura più astuta fatta da Dio. Ma caro, come l'ha fatta lui allora? Ma come facciamo? Basta, non dico altro. Fatto sta che il serpentone li frega, e questa è una cosa importante questa sera, di cui tenere un po' conto. Sapete com'è la faccenda del giardino, dell'Eden, dell'albero, della conoscenza del bene e del male? Non potete mangiare i frutti, se mangiate crepate. Il serpente arriva tutto furbo, tranquillo, dice, comunque non morirete per niente, anzi Dio sa che se voi mangerete di questo frutto voi diventerete come lui. A quel punto, a lei e poi a lui, sto frutto sembra meraviglioso, e quindi se lo mangiano. In realtà è un inganno. Adesso non possiamo percorrere tutti i particolari. Prima erano nudi e stavano bene senza vergogna, poi hanno vergogna, hanno paura, si nascondono, e finisce tutta l'armonia di prima. Però è interessante capire che cosa si è scatenato in quel momento. Cioè lui li ha sedotti dicendogli che se mangiavano quel frutto diventavano come Dio. Adesso vi dico tutte delle cose scandalose, quindi non tenetene conto. Perché in realtà le religioni sono tutte dei metodi per diventare Dio. Diventerete come lui. Te dove vuoi finire? Mica l'inferno, no? Vuoi finire in paradiso. Quindi vuoi arrivare lì, è vero? E la vita che cos'è? È una conquista del paradiso. Le religioni sono un libretto di istruzione per fare il sesto grado superiore, per arrivare fino a Dio. Il serpente, forse, è scandaloso quel che vi dico, però attende, è l'inventore della religione. La religione come metodo per salire in alto e conquistare Dio. Però non avviene, e secondo gli ebrei non avviene. Perché? Perché secondo gli ebrei la verità e la bellezza della nostra vita non è che noi diventiamo Dio, né che lo conquistiamo, né che lo meritiamo. Le vite dei santi sono quasi sempre nauseanti, perché descrivono degli eroi, no? E della gente super brava che si flagella, che fa i sacrifici, che ne fa di tutti i colori. Sono degli eroi. E quindi il paradiso, chi è che lo conquista? È quelli che se lo meritano. Ma allora qui chi è che se lo conquista? Non so, io conosco un po' il mio fisioterapista, forse lui lo conquisterà perché è pieno di virtù, di capacità, però tutti noi fregati. Ma per un ebreo invece le cose vanno diversamente. Di questa cosa vi prego di tenere molto conto. E cioè che non siamo noi che dobbiamo conquistare Dio. Perché in realtà è Dio che vuole conquistare noi. E che cosa vuol dire che Lui vuole conquistare? È che Lui ci vuole bene. E quindi mentre il movimento della religione è l'ipotesi di salire verso Dio per diventare simile a Lui, come dice il serpente, la fede ebraica e cristiana, se sta in riga, è che no, è che di fatto si tratta semplicemente di accogliere Lui che viene. Avete presente la Madonna? La Madonna è una che ha la fede, è un ottimo esempio di fede. Lei è una ragazza di Nazareth, un paesino ridicolo. Il Vecchio Testamento mai parla di Nazareth. Quando diranno a uno dei primi discepoli del Signore: abbiamo conosciuto Gesù di Nazareth, lui risponderà: ma c'è qualche cosa di buono che può venire da Nazareth? Paese da niente, ragazzina di questo paese da niente, bussa alla porta, è Dio. Ed è Dio che la saluta e le dice: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. La fede è questo arrivo di Dio nella nostra vita, che non può che essere un dono. A te chi metterà a parlare? Mia nonna. E a te com'è successo? A fare un campo scout. A te com'è successo? Che ho fatto una tal cretinata, che ho rovinato un sacco di roba, e attraverso di lì ho capito che era tutto diverso. La fede non è una dottrina. La fede è la tua storia, è la mia storia, è la nostra storia. Storia da poveretti. Il catechismo di quando eravamo piccoli, una donna di cui ci siamo innamorati, la storia che abbiamo fatto, delle cretinate che abbiamo messo insieme, dei regali che abbiamo ricevuto, questa sera. La fede che cos'è? È la storia di Dio con noi. Il testo dell'Annunciazione è così importante che in tutte le chiese antiche c'è tradizionalmente una cosa che noi abbiamo cercato adesso di riprodurre qui, prendendo in prestito due icone dalle chiese di Scritto e dal Corese, hanno sempre l'Annunciazione. Perché tutto comincia con questa visita di Dio, che suona il campanello di casa tua e ti dice: rallegrati, pieno di grazia, il Signore è con te. E ti dà l'annuncio di questa presenza. E la tua storia è stata visitata e disturbata da questa presenza. Ti sei affezionato a questa presenza, ti sei rotto le scatole di questa presenza, l'hai buttata via con rabbia, non ce l'hai, ma sai che cos'è? Ce l'hai e sei tutto tremante, perché la mia vita è uno schifo rispetto a quello che vorrei per accoglierlo bene. E quindi però, capite, cambia la direzione, Mentre la religione suppone che io vado verso Dio, la fede dice che invece è Dio che viene da me. Chissà cosa devo fare per meritarlo? Nulla, assolutamente nulla. Perché questa cosa sia chiara, Gesù cosa fa? Fa il casinista sempre, nel senso che prende sempre le persone meno adatte, no? I mascalzoni, i trafficanti di denaro, le prostitute, no? Di chi Gesù ha un po' più paura? Di quelli che invece pensano di avere le carte in regola e quindi noi siamo a posto con Dio, sono i farisei. Noi facciamo tutto secondo le regole, siamo a posto. E lui sostanzialmente gli fa vedere che però sono a posto loro per conto loro, ma non c'è un altro. Invece noi che siamo dei poveretti, perché siamo dei peccatori, perché siamo degli sciagurati, perché abbiamo delle prove difficili nella nostra vita questa sera, noi no, invece lo conosciamo. Noi lo conosciamo perché in qualche modo si è affacciato alla nostra vita. Ed è per questo che voi siete così importanti, perché nessuno può comunicare più di voi ai figli che cosa vuol dire questa visita d'amore. Quando li baciate alla sera, quando li perdonate, quando diventano un po' più grandicelli, più peli sotto il figlio di Gesù, si puzzano di cane, sono insopportabili e voi tenete sempre in posto. E loro possono anche vagare dove andranno, ma sanno però che c'è un posto, che è la vostra casa, il vostro cuore. Per cui la fede è sempre in certo modo anche una generazione, capite? Perché certo Dio poteva fare anche a meno di voi, però in realtà si è servito molto, si serve molto di voi. Perché se una volta invece di rappresentare l'amore rappresentate la legge, è meglio che vi sentiate un po' più incerti, perché qualche volta bisognerà anche rappresentarla la legge, però bisogna poi stare attenti, che io poi ti voglio bene anche se sei un mascalzone. Perché non è che il mio rapporto con te sia legato al fatto che tu stai alle regole. Se tu stai alle regole il nostro rapporto è più facile, ma se non ci stai io ti voglio bene lo stesso. Problemacci. Perché appunto è questo Dio che viene, capite? Questo è il fatto fondamentale. E quindi quando dice che lui è venuto, l'agnello, a togliere il peccato del mondo, capite, è venuto a eliminare quella separazione drammatica che si era verificata per colpa del serpente, che aveva lanciato l'uomo alla conquista di Dio. Ma Dio non si deve conquistare, si deve solo accogliere. Con quel vantaggio immenso, no? Che se lo si deve conquistare, solo il mio fisioterapista lo conquista. Ma se lo si deve accogliere, anch'io, che sono una vittima del fisioterapista, lo posso accogliere, no? E anche tu, che sei uno sciagurato, lo puoi accogliere. Quando questo Papa nuovo ha detto che lui sogna una chiesa povera, lui di fatto ha preparato questo incontro di questa sera. Una chiesa povera è una chiesa che non pensa di avere dei meriti, delle strade, dei metodi, delle regole, delle novene per essere a posto con Dio. È una chiesa povera. Ed è una chiesa povera perché ci sono quelli senza quadrini, perché ci sono qui queste persone che vengono a dormire in queste notti troppo fredde, ma ci siamo noi. Povera gente. Prova la gente. Sotto questa cosa della povertà c'è una parola bellissima. E cioè che siccome io non posso comperare, né posso meritare, io posso solo ricevere il dono. Per cui tutta la vita è dono. Questo è un elemento essenziale dell'educazione cristiana, del tutto essenziale. Far notare il dono di Dio. Com'è bello che siamo qui questa sera. Mio padre, che era un profeta straordinario, ci faceva gli scherzi con la pasta asciutta, no? Noi siamo una famiglia molto ricca, quindi ci alzavamo, ci servivano a tavola, e, però quando arrivava questa pasta asciutta, cominciavo a dire, ma mai mangiato una pasta asciutta così, eh? Mi sembra straordinaria. Sì, buona, insomma. No, ma guardate che... chi la fa? E quindi piano piano, con nostra esasperazione, ci portava quasi a ringraziare il buon Dio per la pasta asciutta, che era la cosa che faceva pisciare. No. E però voleva sempre moltissimo che noi ci accorgessimo della bellezza. Lui ha anche preso una decisione importante, io non l'ho mai interrogato su questo perché avevo molta soggezione anche di lui. Però lui ha sacrificato anche il paradiso per questa cosa e ci diceva sempre che aveva molta paura di stufarsi in paradiso. Perché diceva nel nostro dialetto sempre sentendo lui, che vorrebbe dire sempre seduti sulle nuvole, ma no, papà, cosa vuole che sia. Sì, va bene, lo so, dite che bisogna che si guarda sempre la Trinità, però ho paura di stufarmi, guarda questa Trinità, sempre, sempre. E invece era amante di come la terra è diventata bellissima. Quando non riuscivamo mai a... eravamo anche dei ragazzi abbastanza bravi, ma cosa si va a fare? E cioè, farei questo, chiedete alla vostra madre, andavamo da lei e dice questo lo dovete chiedere a madre. No, tutto è sempre troppo grande per essere preso in sottogamba. Una vita visitata. Quindi l'agnello di Dio è venuto, capite, a ricapovolgere il gioco. E quindi il togliere il peccato del mondo, che è stato questo tentativo di rubare Dio, di diventare Dio. C'era una mania, no? A un certo punto hanno parlato tutti la stessa lingua, hanno imparato a fare i mattoni, hanno fatto una città insieme, poi dice, adesso qui ci costruiamo una torre. E costruiscono una torre che deve arrivare fino al cielo. Incazzato, confonde le lingue, sbattegli a tutti, perché non è che si può incontrare Dio salendo in alto. Dio lo si incontra accogliendolo in basso. Per cui anche il più basso di tutti, no? Schifezzoso, eccetera. Sei a posto, lo accogli e così, con questa attenzione di Dio, no? Vedete Gesù come fa, no? Frequenta sempre le compagnie sbagliate, fa sempre gli dicono sei un mangione, sei un beone, è un disastro. E d'altra parte bisogna che lui dia il segno. No, quella scena famosa, no? Il fariseo che lo invita a cena. Lui ovviamente accetta, perché
fariseo lo preoccupa.
Si siedono a tavola, dopo qualche minuto una ragazza di strada entra in casa senza salutare nessuno, si ficca sotto la tavola e con un evidente imbarazzo comincia a bagnare i piedi del Signore con le sue lacrime e asciugarle con i suoi capelli. Reazione del fariseo. Della ragazza non importa niente perché sa benissimo. Di lui però pesa. Questo qui non è un profeta. Se fosse un profeta saprebbe che donna è questa qui. Ma lui è venuto per lei. E allora lui comincia quella tiritera, vedi, quando io sono andato in casa, tu non mi hai dato il bacio. Lei invece non ha cessato di baciarmi qui. Tu non mi hai fatto lavare le mani e asciugarle. Lei non smette di asciugarmi i piedi con i suoi capelli. Dice, guarda che lei è molto perdonato, perché ha molto amato. Capite? Questa è una possibilità. È vero? Adesso lo dico per i non parrocchiani. Le conoscete le 38 domande? No. Allora, fa parte della stagione in cui viviamo. Le 38 domande sono 38 domande che da Roma il Papa ha spedito in tutto il mondo, perché vuole fare un sinodo dei vescovi. Pensavano che facesse un sinodo per riformare la curia romana o per aggiustare la banca che è un po' birichina, e invece lui dice no, facciamo un sinodo sulla gente, parliamo della gente, anzi parliamo della famiglia. E ci sarà un sinodo adesso nel 14 per capire un po', e un sinodo nel 15 per vedere se si può decorare. Allora cosa ha fatto? Ha mandato 38 domande a tutto il mondo. Cosa ne dite? I vescovi sono abituati e le domande sono mandate a loro, quindi sono tenute. Allora, secondo avviso da Roma, sono per tutti. E allora qualcuno ha cominciato a darle via queste domande. La signora mi ferma in centro a Bologna, con Giovanni mi dà le domande, dove le posso fare? Suo padre vuole troppo. Non credo. Allora, l'arcivescovo di Bologna si rende conto della cosa, ripara la cosa, chiama i preti che comandano nelle diverse zone della diocesi e gli dice vogliono un parere dei preti, ma mando le domande ai preti. Arrivano le domande, non sono 38, 23. Io ho detto una carogna come me, è stato verificare le domande che non c'erano. E perché? Perché non solo ha fatto le domande a tutti, ma le ha fatte su tutto. Quindi la domanda è dal 22 al 26, sono assenti nel nostro questionario, sono 6 domande, 21, 28, tutte riguardanti nel tema del matrimonio, le coppie omosessuali. E l'ultima domanda è addirittura quella di dire, ma e quindi cosa pensate, come reagisce la gente se a una coppia di omosessuali, di persone dello stesso sesso, viene dato un bambino? Capito? Vuol dire considerare tutti i propri figli. Mentre noi eravamo tranquilli, perché quelli lì sono fuori, hanno la loro strada,
poi ce ne abbiamo un'altra, dice, no, aspetta, nella premessa alle domande dice una cosa molto interessante, dice, perché bisogna pensare che ci sono dei ragazzi che molto probabilmente nella loro vita non vedranno mai i loro genitori accostarsi ai sacramenti. Su questo bisogna pensare. Quindi, perché è un problema che alla dozza c'è questo. La settimana prima delle comunioni io so già chi verrà. Verrà quel papà, quella signora, e dirmi, il mio bambino farà prima comunione. Io però non posso farlo. Cosa ne facciamo? E qualche volta la domanda gliela fate il bambino. Ma io faccio la prima comunione e sei mamma.
Scusa, non so fare.
Che domande sono? Dimmi come la pensi, dimmi come si reagisce intorno a te davanti a questi problemi. Per cui sei importante tu, a cui il vescovo non avrebbe mai pensato di rispedire le 38 domande. Ma è importante anche quello di cui le 38 domande mandano, che non ti chiedono è giusto o non è giusto, sì, no, ma cosa ne pensi, ma come ci si regola lì? Perché sono tutti figli. Non sono dei fuori, sono dei figli. E quindi il toglimento del peccato del mondo riguarda tutti. Non è che io posso dire, va bene, qui arriva il confine della Chiesa, no? Il Salmo 147 dice, la traduzione italiana, hai messo pace ai miei confini, ma il testo ebraico dice un'altra cosa. Dice, hai messo come miei confini la pace. E quindi io credevo che ci fosse la sbarra, lì c'è la dogana, dopo sono gli altri. Se non sono tuoi anche quelli. Beh. Quindi capite questo prepotente desiderio di Dio di scendere verso tutti i suoi figli, qualunque sia la loro condizione. Non si può identificare con una disciplina. È chiaro che la disciplina nasce dentro di te. E nasce dentro di me, perché qualche volta con stupore mi dico, tra un mese sarò per terra nel cimitero di San Martino, non mi sono ancora convertito, è un bello schifo questo qua, e quindi comincia a fare questo, quindi certo che la disciplina nasce, ma la disciplina è la disciplina del dono ricevuto. Non è una disciplina condizione per, ma è una disciplina conseguenza di, no? Perché da quando ho incontrato quella donna per me è il tesoro assoluto della mia vita. E quindi certo che la mia relazione con lei misura tutto. E certo che l'amore che mi unisce a lei diventa una disciplina molto severa e che vigila su di me, capisci? Sul tempo, sullo sguardo, sui quattrini, no? Perché però nasce dal dono, non è condizione per prendere un premio. E quindi la grande maestria dell'educazione è appunto quella dell'essere un'educazione al dono. E far vedere quanti e che straordinari regali continuamente riceviamo. In una società di meritocrazia e in una sottocultura della conquista come ci troviamo, è un po' complicato questo, no? Perché tu sei quello che conquisti e quindi sei continuamente in gara. Allora la Chiesa povera, capite? Una comunità di cristiani, di persone che cantano la loro contentezza per come la vita è bella. Allora però più la loro vita è piccola e povera ed è provata ed è peccatrice, più diventano esperti di questo dono, no? Quindi in questa stanza io sono sicuramente il più vecchio, sono quello che sicuramente ne ho combinati di più e quindi sono esperto di misericordia più di voi. Io sono espertissimo, Dio è super. Dio è super. E ognuno di noi può raccontare la meravigliosa storia della sua salvezza. La scommessa che stiamo facendo che cos'è? È che appunto Gesù sia venuto per questo e quindi vorremmo tentare adesso ogni domenica di considerarla un passo avanti, una tappa nella scoperta di come il Signore è grande nella sua bontà, quali regali ci fa. Ecco, l'ultimissima cosa che diciamo, dove lui dice il testo italiano che l'agnello toglie il peccato del mondo, noi anche lì abbiamo sostituito, perché il verbo propriamente nella lingua greca del Nuovo Testamento meno vuol dire togliere quanto vuol dire portare, cioè prendere su di sé. Tu sei sotto un peso bestiale, ma lui lo prende e lo porta lui. È un'immagine della croce in qualche modo. Cosa vuol dire che toglie il peccato del mondo? Vuol dire che lo prende su di sé. Vuol dire che quando Gesù si fa obbediente fino alla croce, in quell'avvenimento Dio muore per noi, offre la sua vita per noi. Quello di cui dovremmo magari morire noi, lo prende lui. Anche questa è esperienza decisiva nella crescita delle persone. Cioè tutti abbiamo molto viva la memoria di come non siamo stati lasciati soli in quella prova, in quel dolore, in quell'errore. Ma qualcuno è venuto e ha tenuto per lui. Chi era? Un angelo di Dio. Aveva la giacca, la cravatta, fumava le Philip Morris, ma era un angelo di Dio. Perché è venuto e in nome di Dio si è fatto solidale con la mia povertà, con la mia ferita. E l'ha preso lui. Non è che non ci sia stato il rimprovero, non è che non ci sia stata la percezione nella coscienza che c'era un giudizio negativo su quello che io ero o che facevo, ma chiaramente in quel momento ho capito che Dio però teneva per me. La ragazzina mi viene a dire, sono rimasta incinta, devo abortire. Io stranissimo, sono vecchio, non sono in grado di reggere a queste emozioni. E però capisco che la scommessa che c'è fra me e lei, è che però io, capendo lei come sono messo io, lei deve sentirmi vicino. E quindi quella sera le telefono. Perché il giudizio di Dio è salvifico. In che senso è salvifico? Che resta la severità del giudizio e l'assunzione da parte sua. Ma dice, ma comoda? Eh sì, comodissima. Ma va bene così. Non c'è niente di più grande. Il giudizio più severo non è l'inferno, è la croce di Cristo. Alla fine di tutta la sua breve avventura, lui non ci ha detto, allora me ne vai, finirai. È salito sulla croce. Quindi il giudizio più severo è l'amore. Ci sono dei passaggi certe volte di esasperazione, perché lui preferirebbe che io lo pigliassi a sberle. Quindi è una vicenda, capite, che si inserisce nell'umano profondo. C'è quasi neanche bisogno di dire che ci vuole la fede, non la fede. È un mistero dell'umano. Che questa personalità di Gesù ha messo in evidenza, diciamo, no? Va bene, ci fermiamo. Adesso il nostro capo ci propone una data di incontro che io sballerò come sempre. Cosa dici, Angelo?
No, che la preferenza per lunedì, no? Perché lui gli altri giorni, quindi se c'è un lunedì.
Non mette in difficoltà nessuno, no?
Solo il parroco che ha bisogno di penitenza. Quindi potrebbe essere?
Non so, febbraio. Il lunedì di febbraio sono 3, 10, 17, 24.
Oggi, quanti
giorni? Oggi ne abbiamo 14.
Facciamo 17. Facciamo 17. Va bene? Ipotesi 17. Lunedì decisamente bisogna dire almeno 9:15, perché
sì,
abbiamo la messa molto tardi. Se li trovate le prendono domande, rispondete.
Scrivi, guarda se ci sono, se manca queste, quello che dicevi tu. Guarda se mancano quelle che dici che non ci sono, perché questo qui. Quello che dici che mancano.
No, queste qui sono tutte, sono
tutte. Sono tutte.
No, cioè lui è un intruso, questo qui che fa la sua roba, perché tira dentro delle questioni che noi in Europa non siamo abituati, insomma, a considerare. No, sta crescendo sicuramente una certa fronda anche. No, sembra tranquilla.
La cosa importante che fa è che non è solo, si torna sempre un po' nel senso, quella è già una cosa che è stato chiuso.
Sì, è stato fuori
perché c'era nella cantina da solo a quest'ora.
Ma infatti ho detto che è un problema psichiatrico, ha fatto benissimo, che scarica molte tensioni, no?
Sì, cioè l'essere in comunità, l'essere, sì, cioè è una cosa troppo importante.
Sì.
Come elaboreranno le risposte? Lo sai? Perché penso sia molto difficile, perché delle 38 domande aperte è impossibile fare la sintesi.
Ah, sì, sì. No, ho visto di quelle che a me hanno mandato un po' di parrocchiani, alcune hanno
fatto
no, un...
No, fine... no, non individualmente, elaborarle, cioè trovare una, dare dei risultati, perché una risposta aperta avrà... a milioni di risposte, a milioni di risposte diverse, per cui non so anche come abbiano pensato di poter trarre i contributi che possono arrivare.
Ma secondo me in caso
è
stato un grande regalo, quello di dire in caso, cioè,
sì, la cosa più importante è che te l'abbiano fatta, no?
Sì, no, e poi un'altra cosa secondo me ha aiutato anche a parte del parlare di questi argomenti, che poi ha suscitato un interesse per quello che sarà il sinodo, che adesso staremo tutti lì a guardare cosa succederanno.
Certo.
Cioè non passerà in silenzio, cioè, tra le righe, cioè, ha suscitato anche un'aspettativa, che è molto bella.
Sicuramente c'è un certo dono di Dio in tutta questa vicenda, no? Fatto badare che abbia fatto cardinale il vecchio Capovilla, 98 anni, perché il segretario di Papa Giovanni, se la canonizzazione, se ci arriva, insomma, sono quelle delicatezze, no? Uno dice, ma porco cane, che bello che è il Signore. Sì. Va bene, grazie.